Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
C'è stato anche la quaresima lunga, quindi c'è stato anche il periodo di Pasqua, per cui
ancora ci siamo lasciati, nemmeno io l'ho più guardati, quindi il tempo non c'è stato. Ora questa è l'ultima lezione con me, poi al massimo entro martedì e rimando tutti insieme. Poi entro il 20 maggio, entro il 20 maggio mi mandate un elaborato dell'esame che potete scegliere tra l'indice che avete già ricevuto sulla prima parte delle dispense, un argomento che volete e lo sviluppate magari documentando, perché per argomento il fondo è questo, non è riprodurre la dispensa che ci è stata data, quella ce l'ho pure io. Quindi non mi riassumete la dispensa, anche se mi potrebbe fare comodo, però quello ce l'ho anche io. Ecco, allora c'è dietro un argomento in base a quello che ci siamo detti, magari vi documentate, poi fate una cosa vostra di due pagine. Poi me le mandate via mail. Se chi non ce l'ha, Giuseppe, tu c'hai l'email di tutti, no? Ecco, Giuseppe mi manda il mio email.
Sta sul sito?
Sì.
Va bene, allora ecco come, cioè si trova dappertutto, adesso non c'è più segreto, insomma si trova, ecco, voi me lo mandate via mail entro il 20 maggio. Allora intanto non riusciremo a finire tutto, già ve l'avevo detto dall'inizio, io ho fatto giù l'indice, il programma l'ho fatto, però ci abbiamo 6 ore, è inutile pretendere di fare 6 ore con tutto quel programma che avevamo buttato giù il vescovo. Io ho cercato di, dato che siamo nel periodo, di tagliare, però non ci sono riuscito a tagliare tanto. Intanto abbiamo concluso una prima parte del messaggio morale anche dell'antica legge e quindi dell'Antico Testamento. Poi l'ultima volta avevamo anche abbozzato il messaggio morale del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento non punta soprattutto sulle cose da farsi, ma il Nuovo Testamento punta, o ancora meglio, Gesù insiste sull'esistenza stessa della persona. Gesù fa un invito, poi da quell'invito pretende l'adesione. Per cui il messaggio del Nuovo Testamento invita alla sequela. È un invito alla sequela di Gesù. Quindi se io mi metto sulla strada della sequela, non è una cosa che inizio oggi e finisce domani, vuol dire che è una realtà che investe tutta la mia esistenza umana su questa terra e anche lassù quando Dio vorrà. Se vuoi, ecco perché allora dicevo che c'è da distinguere il moralismo, tu devi, tu non devi, alla moralità. E quello ce lo dice bene il Nuovo Testamento. Se tu vuoi, puoi migliorare. Se tu vuoi, puoi anche essere felice. Se vuoi essere perfetto, dice Gesù a quel giovane ricco, vai, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. Quello non è mica l'ha seguito. Quando lui ha detto così, io posso. Quindi se io posso, se io voglio posso anche scegliere, posso anche non andare a vendere, posso semplicemente andarmene. In effetti il giovane ricco ha fatto, se ne è andato. Quindi Gesù Cristo non obbliga nessuno, però naturalmente ogni decisione presa non può non essere senza conseguenza. Ricordate che abbiamo detto all'inizio che ogni decisione maturamente presa implica la responsabilità, e se io sono responsabile devo anche rispondere. Se io sono responsabile di una cosa, di quella cosa devo rispondere, che sia una cosa buona, rispondo per la lode, non lo so, per qualcosa d'altro, oppure se è un gesto brutto, sbagliato, cattivo, anche lì devo rispondere in base a ciò che io ho fatto. Però comunque davanti a Gesù c'è la persona umana, prima di tutto c'è la persona umana. Ecco perché lui allora se la prendeva sempre tanto con i dottori della legge e i farisei, perché con i loro 613 codici morali, diciamo comportamentali, i farisei e i dottori della legge erano preoccupati ad osservarli uno per uno. Quando l'hanno osservati tutti, credevano di essere perfetti. Ma Gesù Cristo diceva: voi farisei vi preoccupate di lavare l'esterno del bicchiere quando dentro è sporco, o ancora di più, voi siete come dei sepolcri imbiancati, tutto bello di marmo fuori con i fiori freschi, dipinti artistiche, i migliori che stanno in giro, però dentro la tomba sappiamo tutti quello che ci sta. Gesù Cristo quindi vuole andare al di là della prescrizione legale per coinvolgere l'esistenza, la sostanza stessa della persona. Vuole che la persona non sia coinvolta soltanto nell'osservare tanti di quei precetti, ma soprattutto che quella persona sia immersa, che possa fare calare dentro di sé quel messaggio biblico, evangelico di Gesù Cristo. E quindi chi riesce a calare dentro di sé un messaggio biblico evangelico, quindi è una persona moralmente anche corretta. E quello ce lo siamo già detto la settimana scorsa. E abbiamo detto anche che c'è una, chiamiamola così, una formula, una logica che Gesù segue. Prima lui annuncia, poi da questo annuncio dà un esempio, da questo esempio dà un invito alla sua sequela. Annuncio, esempio: il regno di Dio è vicino. Questo è un annuncio, un invito: convertitevi e poi credete al Vangelo. Io vi annuncio che il regno di Dio è vicino, è bene per voi convertirvi e poi credere al Vangelo. Quindi moralmente parlando, credere non è soltanto conoscere, ma è soprattutto vivere. Credere e vivere. Altrimenti, se non è vissuta la fede, diventa un sapere come tanti altri, che poi rimane sui scaffali della nostra libreria o delle biblioteche. Ma la fede non è una cosa da mettere sui scaffali, è una realtà da vivere. Ecco perché lui dice: il regno di Dio è vicino, convertitevi, cambiate modo di vivere, cambiate mentalità, abbandonate la via del peccato e credete, e poi vivete. E questa è la logica che segue Gesù, anche dall'esempio che ho appena dato. Se vuoi essere felice, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. Qui c'è anche in qualche maniera un superamento di ciò che era la legge, ciò che noi abbiamo visto nei 10 comandamenti, non perché non sono validi, bisogna anche puntualizzare questo, non perché i 10 comandamenti non sono validi, ma Gesù Cristo porta a compimento. Non perché i 10 comandamenti gli manca qualcosa, ma l'interpretazione ha tolto l'essenza stessa per la quale Dio aveva dato quei 10 comandamenti al popolo. Si sono ridotti in brandelli, in frammenti e prescrizioni delle cose da osservare, così che la persona si è smarrita a dover preoccuparsi di quello che deve fare. A quest'ora devo pregare, a quella devo pregare, e questo sabato si deve fare questo, quest'altro, tra l'altro guai a me. Cioè, si è ridotto in un attivismo che poi alla fine svuota la persona. Gesù Cristo invece vuole far sì che la persona ritorni a vivere, non soltanto a essere una intaffarrata di tante preoccupazioni e prescrizioni legalistiche, ma torni a vivere, torni a instaurare quel rapporto vero con il Signore. In qualche maniera torni a essere padrone della sua propria volontà, della sua propria libertà. Io posso scegliere. Se come scelgo sono anche libero, se come libero sono maturo, non sono matto, sono responsabile allora delle scelte che io faccio. Ecco perché Gesù Cristo dice: io non sono venuto ad abolire, ma sono venuto a portare a compimento. Sono venuto affinché l'uomo possa ritrovare se stesso in me. Questo è il messaggio. Ecco, la novità che porta il Nuovo Testamento nei confronti dell'Antico. Altrimenti il giovane ricco, lui aveva detto che aveva osservato tutto da piccolo. Onora tuo padre e tua madre, quello che l'altro, dice il Signore, io questi comandamenti li conosco a memoria, lo fate da piccolo, vengo una famiglia credente, mio padre e mia madre me l'hanno insegnato, i rabbini me l'hanno già detto. Allora perché Gesù Cristo gli dice: e allora una cosa ti manca, dato che i 10 comandamenti li hai osservati tutti, una cosa ti manca, l'hai osservati, sì, magari te l'hanno imposti, e allora ti manca una cosa, ti manca il cuore, ti manca la tua libertà, ti manca la tua volontà, ora sediti libero, vai, vendi tutto quello che hai e poi vieni e seguimi, sediti libero, perché quello ti è mancato a te, perché quello in te della tua vita non c'è mai stato. Corra responsabilmente, prendi la tua decisione e seguimi. Ecco allora la bellezza del Nuovo Testamento, la bellezza del messaggio di Gesù. Sentiti libero e poi decidi se seguirmi o meno. E in effetti, diceva all'inizio, il giovane ricco non ha seguito. Ha deciso, ogni decisione, siccome c'è la coscienza umana che va rispettato comunque, Gesù Cristo non l'ha nemmeno cercato. Ha lasciato andare, però il messaggio gliel'aveva dato. Quindi da questa introduzione possiamo considerare che l'opera di Gesù è un'opera che ha come qualità, come finalità l'annuncio. E lui molte volte questo annuncio lo fa anche con pieno dei miracoli. Qui c'è da precisare una cosa: molte volte noi siamo convinti, che ce lo siamo detti anche l'ultima volta, che i miracoli convertono le persone. Non è così. Molte volte chi va a cercare i miracoli spessissimo non si converte. Il miracolo viene a rinforzare la fede. Gesù Cristo non è che fa miracolo perché la gente si converta. Gesù fa il miracolo perché avvenga un prodigio. Ma un prodigio non è tanto quella guarigione là. Il prodigio più grande è perché quella persona possa incontrare l'amore di Dio. Altrimenti, perché nei Vangeli sinottici, dove Gesù è nato, Matteo dice così: siccome la gente non credeva in lui, in qualche modo lo disprezzava, questo figlio del falegname, noi lo conosciamo chi è sua madre, chi è suo padre, e allora chi può essere lui? Dice così: lì Gesù non compì prodigi, fece soltanto qualche guarigione. Allora perché i valenti dicono così? Fece qualche guarigione, ma non ha compiuto, non sono avvenute prodigi. Ha guarito qualche ammalato, ma i prodigi non sono avvenuti. La conversione non è avvenuta. La sequela in quel paese dove Gesù era nato non è avvenuta. E a colorare soprattutto il risultato del miracolo compiuto da Gesù. E il prodigio che ne viene fuori è che le persone possano fare l'esperienza dell'amore di Dio e che le persone possano arrivare a dire sì, Dio mi ama. Non Dio esiste, perché poi che Dio esista, lo sanno tutti che Dio esiste. Un conto è sapere che Dio esiste, un conto è sapere che Dio ti ama. Perché sapere che Dio esiste mi può salvare? Se io so che Dio esiste, posso essere salvato così? No. No, ci vuole un salvo di qualità. Sapere che Dio mi ama. Se so che Lui mi ama, io allora instauro questo rapporto di amore e di amicizia con Lui. Altrimenti, sapere che Dio esiste, anche Satana lo sa bene che Dio esiste. Satana sa benissimo chi è Dio. Anzi, nessuno sa meglio chi è Dio di Satana, ma non per questo si è salvato. Non per questo è in rapporto, in comunione con Dio. Dio mi ama, Dio mi ama, Dio mi vuole bene. È una persona, un padre con il quale posso instaurare un rapporto. È uno che merita di essere seguito. E allora quel rapporto della consapevolezza che nasce anche dalla mia coscienza, di cui abbiamo parlato, che Dio esiste, io ci posso fare anche un discorso morale valido. E quel discorso morale non è un discorso morale fine a se stesso, che mi dice evita questo, evita quell'altro, va oltre il divieto e mi porta a instaurare un rapporto vero, sincero con Lui, anche quando faccio l'esperienza della mia caduta, della mia debolezza umana. Comunque Dio mi ama. Perché sapere che Dio esiste diventa solo un terrore. È un terrore, e il terrore non salva. Si possono osservare tutto perché si ha paura di Dio, ma non per questo io sono in rapporto con il Signore. Se manca l'ingrediente dell'amore, quella libertà che fa scattare dentro di me anche la consapevolezza che l'ho scelto, siccome l'ho scelto per qualcuno che merita, in questo caso Dio, se manca questo, l'esistenza di Dio mi dà bene poco. Ancora di più, anche osservare gli stessi comandamenti non mi eleva, non mi fa crescere. Quindi dicevo che i miracoli di Gesù non hanno una valenza apologetica, non è un atto dimostrativo, ma è un segno, come dice San Giovanni il Vangelista, è un segno. Cioè atti di potenza perché la gente possa fare l'esperienza dell'amore di Dio. Chi è che ti ha aperto gli occhi? I farisei pubblicani dicono al geconato. Lui dice, non lo so, so soltanto una cosa. Prima ero cieco e ora ci vedo. Se questo non fosse figlio di Dio, a me non mi avrebbe aperto gli occhi, perché da quando il mondo è mondo, o da quando sono nato io, nessuno mi è passato mai accanto e mi ha aperto gli occhi, nessuno. E loro, siccome sono persone sensibili alle prescrizioni, alle pratiche legalistiche, gli dicono, tu sei nato nel peccato, e tu vieni a insegnare a noi. Dice il Vangelo, poi lo cacciano fuori. Cacciano fuori, che manca quel rapporto, manca quella consapevolezza che Dio è capace di amare anche a quella persona lì, quel cieco nato, che gli altri considerano nato nel peccato, ma che Gesù Cristo considera figlio di Abramo, figlio di Dio, quindi che ha bisogno anche lui di essere salvato. Quindi il senso del miracolo, anzitutto, è un annuncio, un segno della presenza di Dio. Quindi chi presta credito al miracolo ne capisce il senso e vede che il regno è presente, e nel riconoscerlo presente può anche leggere il significato della guarigione, oppure di ciò che avviene tramite un miracolo, che non è altro attestare la presenza del regno di Dio. Il regno di Dio è un regno d'amore. In altri termini, attestare, confermare che Dio prende sul serio la persona umana, forse è meglio così, che Dio prende sul serio la persona umana, che Dio ha un cuore che sente, un cuore che compatisce con l'uomo, un cuore che è sensibile all'esistenza e all'esigenza, ai bisogni dell'uomo, della persona. Questo è soprattutto il significato dei miracoli che avvengono. Quindi forse questo ci potrebbe servire quando noi facciamo tanti bei pellegrinaggi, no? Tanti, no? Sud, fuori, estero, che sono benissimi, perché la nostra fede comunque, quando si fa un pellegrinaggio, questo non, forse non è teologia morale questo, quando si fa un pellegrinaggio ci ricorda che anche noi siamo in cammino. Quindi chi fa il pellegrinaggio parte da un punto di partenza e va verso una meta. La meta è quel santuario. Allora, se tu vai là per cercare i miracoli, forse tornerai come sei partito. Se tu vai là per accrescere quella tua fede, per avere anche magari una grazia in più, quel posto particolare, per nutrire il tuo rapporto con il Signore, tornerai a Quito. Perché ci sono persone che vanno in pellegrinaggio cercando un miracolo, non lo so di che cosa. Ma che pensate? Che quel santissimo che trovate, no, adesso non ce l'ho con nessuno, è scelto un santo a caso, da Padre Pio oppure a Lourdes, non è lo stesso santissimo che sta a capo di loro? Non è lo stesso? Allora che siete andati a cercare? Non è che non si deve andare, però se tu vai soltanto a cercare un Cristo diverso non lo trovi, perché tanto lo lasci qua. Se tu ci vai con lo spirito di preghiera, allora sì che la cosa funziona, allora sì che la cosa funziona. E se avviene che qualche persona anche ha una luce di conversione in quel posto, quella persona, anche se non se ne accorge, in fondo la sua ricerca era aperta alla grazia di Dio. Persone che fanno dei pellegrinaggi con lo spirito di sfida tornano come i farisei, come i pubblicani che andavano da Gesù, vedevano che lui guariva e poi rientravano a casa, erano uguali, anzi peggio, perché poi alla fine, siccome non hanno aperto la grazia di Dio, che è successo? C'è che si è creato questa ostilità talmente forte che l'hanno poi condannata alla croce. Se bastasse vedere il miracolo che avviene per poter salvarsi, si sarebbero convertiti tutti. Ma siccome non sono convertiti tutti, questo ci dice tanto. Bisogna avere il cuore aperto, bisogna avere la porta aperta alla grazia di Dio, altrimenti ci si rimane tale quale. Perché a Dio non si sfida, Dio se lo si accoglie con la mia libertà e responsabilità. Devo essere in grado di entrare in comunione. Quando sono in comunione, allora lui opera, a prescindere dalle mie capacità oppure dai miei limiti. Va bene, chiudiamo la parentesi, perché questa è una teologia spirituale, non è morale. Io sto andando veloce perché poi, se no, non riusciamo ad arrivare lontano. Poi quando vi mando le dispense approfondirete in qualche maniera da solo. Quindi dicevo che c'è bisogno di qualcuno che creda perché l'opera di Gesù, quindi il miracolo, sia riconosciuto come segno del regno e non una semplice guarigione qualsiasi, così come è operata dall'altro guaritore. Quindi ci vuole qualcuno che ha fede. Alla donna che soffriva la cosiddetta emorroide, quella donna che soffriva per 12 anni, quando Gesù sente la forza uscire dentro di lui e si gira a chiedere chi è che gli ha toccato il mantello, quella donna che si fa avanti, si butta in ginocchio tutta impaurita, dice: sono stato io. Gesù cosa gli dice? Vai in pace, la tua fede ti ha salvata. Non è tanto salvata dal miracolo la donna, la donna è salvata dalla sua fede. Quell'altro che arriva con la figlia morta, anzi lui quando è partito lei stava per andarsene, poi quando arriva da Gesù gli dicono: non disturbare più il maestro perché la figlia è morta. Gesù gli dice: non avere timore, tu abbi fede, continua a credere. Cioè questo lo dice lunga, tu continua a credere. Quindi ciò che Gesù fa è per resuscitare la fede. Anche la nostra teologia morale, l'ho detto all'inizio, al primo giorno, appunto si chiama teologia morale perché ha a che fare con un discorso di Dio, altrimenti sarebbe etica, no? Etica, che potrebbero fare tante altre persone, siccome è una teologia morale, ci devo riportare anche a questo, a leggere i segni di Gesù, perché anche quella è pratica, ma soprattutto per la finalità per quali sono fatti i segni. La finalità per la quale sono fatti i segni è perché susciti dentro la persona la fede, che la persona possa credere. In effetti Gesù Cristo ti invita alla fede, non è che gli dici: dai, non ti preoccupare, vengo io, sistemo tutto, quella ragazzina la tiro su. No, abbi fede, tu continua a credere. Non è che dice alla donna: hai visto quando sono potente io? Ecco, adesso tu devi sapere che io sono figlio di Dio, altrimenti tu da 12 anni che soffrivi, chi è che ti tirava giù da questa situazione? Gesù dice: no, la tua fede ti ha salvato. E se andate a vedere la logica dei miracoli operati da Gesù, c'è sempre questa parola fede in mezzo, sempre, sempre, perché ciò che interessa è che la persona possa incontrare l'amore di Dio. È che la persona possa incontrare l'amore di Dio. Oggi, come oggi, lo vediamo anche nelle nostre case, oppure dagli amici, oppure noi sacerdoti che andiamo a visitare gli ammalati, ci sono persone miracolate, però che non sono guarite. In che senso? Persone che hanno una grandissima fede e che pure soffrono. Possiamo dire che non hanno avuto miracolo? Sì, non sono guariti, quelle non sono guarite, però il miracolo c'è, perché la fede ce l'hanno. La fede ce l'hanno. E di quella situazione di sofferenza riescono a trasformarla in una situazione di preghiera. Dall'altra parte è ciò che dovrebbe fare ogni credente, ogni cristiano. Trasformare quella situazione di sofferenza nella preghiera per se stesso e anche per gli altri. Oppure possiamo avere anche altri esempi delle persone magari che credevano tanto, poi è successo qualcosa, la fede è svanita. Dov'era? Perché magari ci si aspettava un miracolo, come noi l'abbiamo descritto, quello che non è avvenuto, e uno dice: io non credo più. Finché lo fa un ragazzino di 12-13 anni, magari deluso dalla morte prematura di un nonno o per un amico, si può capire, ma quando lo fa una persona grande lo capite bene che poi magari quella fede non ha fatto grandi cammini. Poi, oltre che a guarire, Gesù Cristo c'ha anche un altro metodo, quello di perdonare. Questa donna è stata perdonata perché ha molto amato. Questo lo dice a quella donna che le lava i piedi, gli lava i piedi e gli asciuga con le sue lacrime. E i farisei, compreso Simon Pietro, dicevano: questa è una peccatrice. Se lui sapesse chi è questa, non si lascerebbe lavare i piedi. E Gesù cosa gli dice? Tu, Pietro, sono arrivato a casa tua, non mi hai dato l'acqua per lavarmi. Tu, quando sono arrivato a casa tua, non mi hai lavato i piedi, ma lei, da quando è arrivata, non ha smesso di lavarmi i piedi con i suoi capelli e asciugare con le sue lacrime.
Gli ha lavato
le lacrime, gli ha lavato con i suoi capelli e poi alla fine ha cosparso anche di profumo di nardo. Questa è stata perdonata. Il perdono entra, ma soprattutto è anche un'altra realtà fondamentale che accompagna l'operato di Gesù. Anche noi credo che facciamo l'esperienza dell'amore di Dio non tanto nei miracoli, ma soprattutto nel miracolo più grande, che è il miracolo del perdono. Non lo so, se voi quando entrate, almeno per me mi succede, quando entrate nel confessionale, vi confessate, quando ne esce fuori, secondo me è la festa più grande che la persona, che il credente, possa avere. Ditemi se non è un miracolo quello. È uno dei miracoli più belli che possano succedere a chi è ancora in cammino su questa terra. Sentirsi dire da Gesù, tramite, ecco, la bocca del sacerdote, quelle parole che Gesù disse a questa donna: vai in pace, la tua fede sarà salvata. Vai in pace, cerca di migliorare, però nessuno ti condanna. Dove stanno quelli che ti accusavano? C'è più nessuno? Nessuno, Signore. E lui dice: vai e da ora in poi non peccare più. Mica perché quella lì non ha più peccato, probabilmente ha peccato, magari non ha peccato, ma ha peccato prima, però le cadute ce le ha avute. Se riusciamo a vederlo, quando arriveremo all'opzione fondamentale, vedremo che importanza ha anche il vai e non peccare più. Il che significa opera una conversione. Convertiti e poi cerca di essere conseguente, di essere fedele a questo cammino intrapreso. Comunque il peccato ti ricapiterà, comunque inciampare ti succederà un'altra volta, ma questo non ti impedirà di avere un rapporto con il Signore, perché tu in qualche modo hai cambiato rotta di vita, hai scelto il Signore come rifarlo della sua vita, della tua vita, come guida. Anche se ti capita di peccare, comunque di no al Signore non l'hai detto. Non è che uno va all'inferno perché ha peccato, lo si può sempre confessare. Forse va all'inferno perché uno ha detto di no al Signore, ha chiuso la porta alla grazia di Dio. Perché uno ha chiuso la porta alla grazia di Dio? Quindi questo annuncio del regno, accompagnato dai miracoli, dona un messaggio di salvezza all'uomo e poi suscita una risposta esistenziale. Una risposta esistenziale significa una risposta che mi impegna per tutta la vita. Non è una risposta a domande multiple, è una risposta per la mia vita. Da quella risposta dipende la mia stessa intera esistenza. Diceva all'inizio, se io dico di sì al Signore, non è un sì per oggi, è un sì per sempre. Quella risposta esistenziale, se noi lavoriamo cercando la nostra vita concreta, è una risposta che si concretizza nelle scelte di vita che abbiamo fatto. Quando noi andremo su, a me, comincio da me, per fare condicio, il Signore non è che mi chiederà cosa avrei fatto da marito sposato. Io non sono marito sposato. Uomo sì, credente sì. Un sacerdote che deve fare il sacerdote. Se lui andrà su, speriamo tra 2000 anni, tra 2000 anni quando lei andrà su, non è che il Signore ti dirà, lei come Don Giovanni, come, facciamo come se fosse Don Giovanni, cosa avrebbe fatto? No, lei come padre di famiglia, come marito, come ha vissuto? Allora io ho scelto di dire di sì al Signore in quella situazione di vita, in quel stato di vita, e lì io devo trovare anche un modo per vivere la mia fede. Questa è una risposta esistenziale alla mia fede. Siccome non è teoria, ma è concretezza, il mio rapporto, il mio comportamento morale va vissuto in quella situazione precisa dove io mi trovo a vivere. Sono un papà di famiglia, faccio l'operaio, vivrò da papà di famiglia facendo l'operaio, un operaio cristiano, credente. Sono un papà di famiglia, una mamma di famiglia, faccio un imprenditore, un direttore d'azienda oppure un impiegato, dovrò vivere da mamma o da papà di famiglia facendo l'impiegato, credente, perché l'impiegato così lo sanno fare tutti. Ma la differenza è farlo da credente, un conto è farlo ricordando anche che sono papà di famiglia, magari sopportando anche alcune molestie dato che vanno all'ordine del giorno, no? D'ufficio, no? Tante di quelle altre gesti fastidiosi, dico no, io sono qui a lavorare, sono un credente, sono un papà, una mamma di famiglia, quindi a certe cose non mi presto perché io ho una scelta. Ho dato una risposta esistenziale alla mia vita e di quella risposta io devo essere coerente. Cosa io devo essere coerente? Non è che esco di casa, smetto di essere quello che ero prima. Sia che sono dentro casa, che sono fuori, sono sempre quella persona che ha dato una risposta al Signore in base a quella situazione di vita dove io sono stato chiamato, che è ancora meglio, perché nessuno di noi può scegliere di portare avanti un'esistenza se il Signore non ce lo chiama. Il Signore mi ha chiamato a vivere quella situazione di vita. Ho detto di sì, e allora devo essere conseguente. E questa è la sequela di Gesù, diciamo così, concretamente parlando. Quindi la mia rettitudine morale si manifesterà in quella situazione di vita che sto vivendo, altrimenti rischiamo di essere teorici che poi di concreto ne abbiamo bene poco. Rischiamo di essere teorici senza concretizzare. Quindi l'atto di regno annunciato, c'è qualcuno che accoglie, nessuno nell'accoglienza riesca a cogliere, a percepire la qualità di questo messaggio del regno, accogliendolo. Se io non lo accorgo, è difficile che riesco a capire la portata e la grandezza. Quindi ho bisogno che un peccatore si converta per capire che il regno di Dio è perdono e riconciliazione. Come io faccio a capire che il perdono di Dio mi è non soltanto necessario, ma indispensabile se io non lo vivo? Come io faccio a capire, a perdonare quel fratello per cercare di alleviare quella sofferenza che porta nel cuore quando io non ho mai fatto l'esperienza della misericordia di Dio Padre? Quindi ricordiamo bene, sono esperienza, realtà vissute, poi che io posso riuscire a trasmettere anche agli altri, ancora meglio a testimoniare, che forse è più conveniente a testimoniare, ma chi è testimone deve essere comunque uno che ha visto con gli occhi, che era presente, che ha fatto esperienza di questa situazione, altrimenti non è un testimone, sei uno che dichiara il falso. e dichiara il falso, è punibile. Non soltanto in tribunale, forse anche al cospetto di Dio sicuramente. Ecco, questo allora è il compito di credenti, di cristiani, il compito morale è questo. Pure essendo l'annuncio del messaggio del Signore, del Vangelo, annuncia il regno di Dio, c'è sempre bisogno di persone che ne danno testimonianza, perché quel regno di Dio possa essere percepito. Se non ci sono persone che ne danno testimonianza, sarà difficile che quel regno di Dio possa essere percepito. Allora una persona che ne dà testimonianza è una persona che cerca di vivere anche moralmente con rettitudine, per quanto sarà possibile. Una persona che cerca di dare anche un esempio di un comportamento morale gradevole agli occhi di Dio e anche agli altri. Quindi qui non è più il non fare o rifare, non siamo più nei 613 precetti dell'antica legge. Qui abbiamo un salto di qualità che dice: ne hai fatto esperienza, ne sei testimone, e allora cerca di essere luce, faro per gli altri. È un invito, ma come dice sempre San Giovanni, ciò che noi abbiamo visto con i nostri occhi, noi non lo possiamo tacere. Oppure San Paolo nel carcere, davanti a tanti tribunali, dice, negli Atti degli Apostoli, dato che siamo sotto Pasqua, dice così: giudicate voi, quando gli impedivano di annunciare la risurrezione di Gesù, lui diceva così con Barnaba: giudicate voi se conviene, è meglio obbedire agli uomini o a Dio. Noi non possiamo tacere ciò che abbiamo visto con i nostri occhi. E quindi ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo vissuto, noi non lo possiamo tacere. Loro annunciavano, perché comunque il modo di annunciare, c'era l'urgenza anche di fare un annuncio verbale. Forse oggi, siccome, si fa per dire, siamo talmente evoluti che abbiamo tanti volumi di teologia, a quei tempi non c'era nemmeno la Bibbia, poi, perché era poi la Bibbia, no, la Bibbia era il Nuovo Testamento, è stato fatto dopo, e la gente non aveva nemmeno l'accesso alla Sacra Scrittura. Questo poi è stato un lungo cammino, che se noi ci abbiamo la Bibbia tra le mani è anche grazie al Vaticano II. Quindi capite bene che cosa significava per loro annunciare anche quelle parole. Noi non abbiamo bisogno di annunciare quelle parole oggi, abbiamo bisogno di annunciare con altro metodo la vita. L'esempio, diceva Paolo VI, che l'uomo di oggi apprezza di più chi annuncia con l'esempio più di chi è specializzato a fare un grande oratore con la vita. L'annuncio oggi si fa con la vita, l'annuncio oggi si fa con l'esistenza, con l'atteggiamento, con il modo di essere. Quindi se si fa con la vita, vuol dire che sicuramente la vita morale è coinvolta tanto, tanto. Quindi l'annuncio si fa con la vita, con l'esempio. Quindi dicevo che questo annuncio coinvolge tutta l'intera esistenza della persona umana, però comunque sempre in una situazione concreta. E questo annuncio accade, è ora della pausa, no?
No, no, mancano, manca un bel po'.
Quindi questo annuncio accade nelle diverse forme del vivere quotidiano e di conseguenza è un impegno che deve essere sviluppato, come dicevo prima, nelle diverse forme e situazioni della vita. Ho detto, sei operaio deve annunciare, sei impiegato deve annunciare, sei un capo di azienda deve annunciare, sei un papà o una mamma deve annunciare, fai il sacerdote deve annunciare. Da questo impegno nessuno è esente. Siamo tutti chiamati ad annunciare questo messaggio in diverse situazioni del nostro esistere quotidiano. E naturalmente, siccome Gesù Cristo non è venuto ad abolire la legge ma a portarla a compimento, il nostro annuncio nell'esistere quotidiano non deve fare mai a meno anche del decalogo. Però questa volta il decalogo assume un connotato diverso, se vogliamo dire positivo. Non è più soltanto onora, tu devi andare, devi fare, non devi fare. C'è un impegno che io ho scelto liberamente, io sto portando avanti un messaggio. Quindi quel decalogo diventa un manuale prezioso, un guidino, se vogliamo dire così, un guidino che mi aiuta a portare avanti e a sviluppare questo messaggio di testimonianza che io devo donare agli altri. Allora, io accennavo prima anche alla polemica antifarisaica e all'atteggiamento propositivo nei confronti della legge. La polemica di Gesù con i farisei nasceva appunto da questo, che forse la liberità della risposta non c'era, che forse non c'era nemmeno l'apertura all'annuncio, perché andavano da lui spinti da un unico motivo: confutare, verificare se ciò che Gesù diceva era conforme alla legge che loro conoscevano oppure no. Quindi non erano aperti alla novità di Gesù, non erano per niente pronti ad accogliere questo nuovo annuncio. E ora chi parte così anche nella nostra vita quotidiana, chi parte già con un pregiudizio, difficilmente riesce a cogliere il messaggio. Può essere bello quanto si vuole, però intanto non c'è stata una buona disposizione, non c'è stata la disponibilità. Mentre dal tu devi si arriva a se tu puoi, se vuoi, e allora Matteo 5:17-48 ci viene incontro e ci illustra, ci illumina meglio questo metodo propositivo di Gesù. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. E alla fine lui dice così: siate dunque perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. O ancora meglio, se andiamo a vedere le beatitudini, sempre nel Matteo capitolo 5 da 1 a 12. Questo riporta ai discepoli, naturalmente, a quel tempo, quello che ascoltavano, ma a tutti. Dove lui chiama, a essere sale della terra e luce del mondo. Ecco, essere sale della terra e luce del mondo. Può essere collegato bene a ciò che abbiamo detto poco fa, dell'essere testimoni nelle diverse realtà quotidiane del nostro esistere, della nostra esistenza. Cercare di insaporire, di essere in qualche maniera da fermento in quella situazione della mia esistenza quotidiana. Magari potrebbe fare ridere, però chi conosce la situazione forse non fa tanto ridere, a me mi fa tanto triste, no? Vedere persone di una certa età, o che giocano a bocce, oppure che giocano a carte, poi tira giù una carta, tira giù una bestemmia, tira giù una carta, tira giù una bestemmia, come non ci fosse un altro modo di parlare. E queste sono persone 70, 75, 80 anni, ancora non si sono resi conto che questa situazione è brutta. Ammettiamo che tu stai a giocare con quelli. Qual è il modo migliore? Abbandonare il gioco, andartene?
No.
Oppure, che ne so, tutte le volte che ti danno una bestemmia lo vesti il tavolo?
No.
E allora che fai?
Bisogna farti capire che è un mondo sbagliato.
Ecco, intanto uno cerca a secondare, credo proprio di no. Però intanto cercare con tanta delicatezza di comportarsi diverso, nel senso, hai fatto una, due, tre, quattro volte, magari la sesta volta, la decima giorno, ti vuole dire sempre la cosa non sta andando bene,
penso che farti capire che la bestemmia è una cosa irrazionale, non è razionalità, no? Bestemmia, perché se tu credi fai bestemmia in ciò che tu credi, se non credi che bestemmia è una cosa che
non... Ma quelli che le tirano giù questo discorso non te lo sa manco ascoltare, non te lo sente, capito? Questo è un discorso che ci facciamo noi, sì, agli alunni, perché ce l'hai in classe, uno li insegna, ma lì questi signori qua non c'hanno tempo per andare a ragionare. Se io non ci credo, inutile che lo nomino. Loro non c'hanno solo tempo, loro c'hanno soltanto con mano di sbaglio, tu la bestemmia, tu un'altra, tu un'altra. Allora se uno sta là, secondo me la cosa prima da fare probabilmente un bel catechismo, sì, sì. Ma ricordatevi che abbiamo detto che la cosa migliore da fare, la catechesi va bene, fai ragionare che è una cosa razionale, perché se tu non credi in Dio non lo chiami nemmeno in causa, non lo nomini perché tanto non ci credi, sono tutte cose vere, ma più che altro è l'esempio che poi alla fine ha la meglio su tutto. Prima o poi qualcuno ti chiederà, ma perché tu non le tiri giù? Allora probabilmente lì potrai rispondere. Penso,
Una volta ho letto quando tornare a proposito della bestemmia, dice è come se una formichina si mettesse davanti a te e dicesse parolacce verso di te. Tu non potresti ascoltarla perché non è possibile sentire quello che dice. La stessa cosa è l'uomo di fronte a Dio. Gli arriva da Dio queste cose,
ma poi si arrivano, ma arrivano, secondo me la cosa migliore lì è, adesso ho detto una situazione così che incontriamo tutti i giorni, sicuramente avventarsi su una catechesi potrebbe essere pericoloso, perché
forse ne arrivano altre.
Io sono dell'idea che quello che ci siamo detto adesso, cercare di essere testimoni in questa situazione, in altre situazioni, è quella di essere fedele al messaggio che io porto dentro di me nel cuore, magari metterci la preghiera, cercare di amarli, prima o poi qualcuno ti chiederà perché. Prima o poi qualcuno ti richiederà perché.
Quello si risente, poi se mi fa la domanda, qualche volta mi è capitato che mi fa la domanda, ma è una forma, dice, è una mala abitudine, ma di quella è maleducazione.
Ma io non ho detto, non cioè, la situazione non è comunque cambiata, anche se lei ha bestemmiato.
Ma se uno inizia subito a dire, ogni volta che lo bestemmia, non bestemmiato, poi ti fa la domanda, perché io ho questa abitudine? Perché dica pure una forma di maleducazione, oltre ad essere un peccato, che allora non mi importa niente del peccato.
Magari se invece maleducato potrebbe essere pure
innocenza. Secondo me c'è effetto. Io ho notato che ha effetto questo modo di fare.
Adesso, allora, adesso io ho dato un esempio banale, diciamo banale, no? Guardate, devo un'altra, ma se uno ti molesta tutti e due in ufficio?
Quando gli andate?
Lo si sente, lei sta parlando.
Uno per volta,
si tocca la sensibilità di questa persona dicendo se io per esempio adesso tuo padre, tua madre, c'è chi crede e quindi è un'offesa per chi ascolta, cioè se io per esempio tuo padre, tua madre,
tu sei coscienza, lui tutto a far del male agli altri non si rende conto che sta facendo male.
Sì, ma bisogna vedere se quella, cioè, bisogna vedere se guardate che se queste persone sono disposte in quel momento ad ascoltare, guarda che molte volte c'è anche tanta arroganza, quindi diciamo che io sto sempre dell'idea che comunque una testimonianza contraria è ancora più efficace, poi a un momento opportuno ci potrei buttare una parola se ha a che fare con un soggetto del genere tutti i giorni, pregarci sopra, testimoniare il contrario. E poi quando sarà ora ci puoi mettere una parola sopra. Certo, se uno ti capita un ufficio, una parola delicata magari la puoi dire. Al limite, comunque, per rispetto del ruolo che vesti non te ne dirà altre. Ma se state giocando insieme a carte, probabilmente gli dai un'occasione per tirare giù a tante quant'altro e tanto non gli succede niente. Vabbè, avevo ragione.
Una bella volta in testa, no?
Ma qua non siamo arrivati a essere capitati, grazie a tutti.
Aveva fatto anche un altro esempio però.
Sì.
Non ha risposto nessuno, no?
Ah, beh, adesso lei reclama l'esempio che ho fatto, lo dico a fronte della testimonianza del mio sia il Signore della vita quotidiana, magari sei in ufficio, c'è qualcuno che ti dà fastidio tutti i giorni, ti molesta o ti ricatta pure, no? Che potrebbe magari aver dato il lavoro, ti ricatta. Che fai? Oh, mica devo rispondere io, rispondere tra me.
Yeah.
riuscire ad avere la forza di dire, l'ho detto prima, io sono uscito di casa, da marito, da moglie, vado a lavorare, da operaio, da impiegato, ma comunque cristiano. Capito? Quello ci deve accompagnare. E che altre risposte non ci stanno? Io sono diventato da marito, da moglie, vado a lavorare come cristiano credente, porto un messaggio e da quell'ambiente devo portare quel messaggio. Perché molte volte, probabilmente oggi ci manca questo, che noi usciamo di casa, poi quando chiudo la porta di casa, magari da marito o da moglie divento un'altra persona, mi trasformo magari in una madre, che ne so? Capito? Quindi se testo ci dice di essere testimoni nelle diverse situazioni quotidiane della vita, c'è da ricordarsi che anche quando esco, esco come testimone.
La coerenza.
Certo, esco come testimone. Esco come testimone. Per cui questo messaggio soprattutto lo devo portare là. Lo devo portare là. Se noi andiamo a vedere quello che hanno vissuto gli apostoli e i primi cristiani, loro hanno vissuto il martirio spargendo il sangue, pagando con il proprio sangue. Forse oggi c'è un'altra forma di martirio, che è quella di dire di no a tante situazioni e sollecitazioni illecite, perché sono tantissime, sono di varie forme, di vario genere. È molto difficile, questa battaglia è difficile da vincere, è difficile da portare avanti. E allora l'unico modo per portarla avanti è avere questo messaggio davanti, fare il segno della croce la mattina, pregare e chiedere che l'aiuto esca il Signore ti accompagni. E che sicuramente lo fa. E che sicuramente lo fa. Quindi ecco, cioè, queste provocazioni le ho fatte giustamente perché noi, ecco, possiamo scendere dalla teoria ma andare nella pratica. Nella pratica, perché la fede, diceva lei, dice, non è teoria, è una conoscenza, è un sapere, sì, ci mancherebbe altro, ma soprattutto è un vissuto. Se non ci aiuta a vivere, se non ci manda nella vita quotidiana, nel vissuto, ognuno nel suo ambiente, e allora forse non vale nemmeno la pena di essere qui. Ai nostri ragazzi del catechismo, quelli che fanno i catechisti, potremmo trasmettere tutto, ma poi se non c'è il vissuto da parte nostra, non serve a nulla. E sappiamo che un credente, per poter vivere il messaggio del Vangelo, quindi il messaggio polare, non può fare a meno della preghiera, non può fare a meno dei sacramenti. Se tu hai queste situazioni così complicate, ti devi rinforzare con la preghiera e con i sacramenti. Perché sicuramente il Signore ti viene incontro. Se no, altrimenti con le sue forze, nessuno di noi è immune dal peccato, nessuno di noi è vaccinato. Possiamo soltanto essere preservati da quella situazione e quell'altra, grazie alla parola di Dio, al messaggio del Vangelo, grazie alla preghiera, grazie alla grazia dei sacramenti. Non ci sono altri rimedi per chi crede. Allora, avevo detto che Gesù Cristo non era venuto per abolire la legge, ma a portarla a compimento. Come la porta a compimento la legge? Lui? In tutto questo si assumono la legge e i profeti. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Amerai il Dio tuo con tutto il cuore. E quindi tutto si assume nella legge dell'amore. La legge dell'amore è quello che porta a compimento anche la legge dell'Antico Testamento. Non spiazza non viene ad abolire, ma viene soprattutto a gettare a luce ciò che era fardello, diventa un modo di vivere, un felice, no, una felice notizia, un messaggio che annuncia la speranza, perché c'è l'ingrediente che mancava, che è l'ingrediente dell'amore. Allora quei 10 comandamenti diventano un messaggio d'amore che Dio ha consegnato ai suoi figli, non per controllarli, ma perché possano vivere felici. Perché possono fare sì che la testimonianza del regno di Dio diventa facile. Diventa facile. Allora capite bene, se è un messaggio d'amore, non c'è un comandamento più piccolo dell'altro. Non è che il sesto comandamento non commettere adulterio e non, l'altro teso non andare a messa la domenica valgono un po' meno, perché poi la mentalità di oggi è questo. Il sesto comandamento e non andare a messa la domenica sono passati come comandamenti di serie B, anzi, chi li osserva sembra pure stupido. Sembra pure stupido, come se il Signore avrebbe detto a Mosè su quel montagna: adesso arriverà un momento che il terzo comandamento potranno fare a meno, e il sesto la stessa cosa. Questo Dio non l'ha detto. Siamo noi che non siamo ancora entrati in questa logica dell'amore, in questa logica del messaggio di un Dio che si è comunicato per amore dell'uomo. Lui non ce l'ha dato per controllare il nostro vivere. Non è un codice morale che lui ha dato per, come se fossero delle telecamere per vedere come ci muoviamo noi. Non ne ha bisogno. Lui l'ha data a noi affinché noi possiamo essere felici. E in effetti, se uno cerca di viverlo, questo messaggio ne ricava beneficio, quello di essere felici. Perché poi la fede, se non ci porta alla felicità, probabilmente c'è qualche fallimento da qualche parte, da parte nostra. Allora questo comandamento dell'amore fa sì che io entro in relazione con Dio, ma soprattutto mi apre anche al rapporto con l'altro. E possiamo dire così: io non posso amare Dio che non vedo se non amo il prossimo che vedo, e viceversa. Non posso pretendere di amare il prossimo facendo a meno di Dio, perché quel prossimo che io cerco di amare è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Quindi allora capite bene, è quel comando dell'amore dove può portare. Chi è interessato può andare a leggere un libro di un grande filosofo credente, Kierkegaard, che ha scritto un libro che si chiama Il volto dell'altro. Vedendo l'altro io mi ritrovo. Se non c'è l'altro, nemmeno posso riconoscere chi sono io. È l'altro che mi rivela chi sono io. Invece, se l'altro continua a essere un pericolo, un ostacolo, io non riuscirò mai a capire e a vedere anche io. È un bellissimo libro, veramente bello. Quindi un'altra novità che Gesù porta è quella della non vendetta, perché l'amore non accetta la vendetta. Dente per dente, occhio per occhio, se quello ti ha cavato un occhio, diceva dagli dettaglioni, qui ne cavo un altro, e se ne cavi due sarai reo di morte perché hai esagerato. Se ha tagliato una gamba, vai e taglia un altro, però una gamba sola, se ne fai due tu sei reo di morte. Gesù Cristo dice: e no, chi ti prende il mantello dai anche la tunica, se qualcuno ti percuote su una guancia poroggiali anche l'altra. Il che significa? Impara a perdonare, non perché ti ha menato di qua tu ti giri di me la coletina. Impara a perdonare, impara ad amare. E questa è una novità che porta soltanto Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo non chiede di non arginare il male, ma di vincere il male. Amate i vostri nemici e non opponetevi al malvagio. E quindi qualche cosa che va al di là. Questa è la condizione nuova, un cambio di prospettiva da una giustizia vendetta, occhio per occhio, come dicevo prima, alla logica dell'amore in cui viene superato l'argine difensivo e contenitivo per accedere ad un livello superiore di affermazione dell'altro verso cui mi tengo comunque aperto. L'affermazione è la promozione dell'altro. E questo è l'orizzonte verso il quale mira l'amore, ma soprattutto l'amore cristiano. Questo è soltanto l'amore cristiano. Il resto, altri tipi di amori, se avete modo di leggerlo, è un po' difficile, però è accessibile su certi capitoli. Andate a leggere Deus Cartas Est, la prima enciclica del Papa Benedetto XVI. Dove lui fa un trattato dell'amore, partendo dall'amore degli antichi filosofi fino all'amore cristiano. È molto tosto come testo, però ti dice quanto l'uomo può capire, o ancora meglio, ha capito Deus Caritas Est. Dio è amore, Deus Caritas Est. È la prima enciclica del Papa Benedetto XVI. Bene, adesso andiamo in pausa.